L'inserto.
Oggi parliamo di rapporti tra le religioni, in particolare della relazione tra protestanti e cattolici. Lo spunto ce lo offre un recente volume pubblicato da Armando Dadò. Si tratta della raccolta degli atti di un convegno tenutosi nel 2001 a Lugano, volume curato da Emidio Campi, Brigitte Schwartz e Paolo Tognina. Ticino e protestanti, questo è il titolo del convegno e del volume ora pubblicato. Sui temi affrontati, che sono storici ma anche teologici e politici, abbiamo interpellato Sasha Zala, ricercatore poschiavino, docente all'Università di Berna, e il teologo evangelico Paolo Tognina. L'espulsione nel 1555 dei protestanti dalla città di Locarno risponde, diremmo noi oggi, ad una logica di bonifica religiosa. Perché, Sasha Zala, questa logica funziona per i baliaggi italiani, ma non funziona negli altri cantoni elvetici in cui le due fedi, la cattolica e la riformata, coesistono?
Intanto bisogna rilevare che, parlando un po' eufemisticamente di bonifica religiosa, in realtà si intende un esodo forzato che in ultima analisi persegue un po' le stesse finalità di quella che tristemente oggi definiremo una pulizia etnica, cioè la creazione di un territorio etnicamente e religiosamente omogeneo. Ad ogni modo, questo procedimento di, chiamiamolo, ristabilizzazione dell'ortodossia cattolica non viene messo in atto in tutti i baliaggi. Questa logica funziona per il caso di Locarno, ma non viene messa in atto in Valtellina, dove sarà invece adottata un po' più di mezzo secolo più tardi, ma non dai signori, bensì da forze esterne. E lì in Valtellina assumerà veri e propri connotati di pulizia etnica con l'eccidio dei protestanti di Valtellina nel 1620. Comunque, per tornare alla situazione dei cantoni elvetici, in generale possiamo dire che l'attuazione di una politica che cerca appunto di imporre una situazione di omogeneità religiosa dipende sempre, ovviamente, essenzialmente dalle forze in campo, e da questo punto di vista la situazione in Ticino è assolutamente sfavorevole ai protestanti. Infatti non c'è nessun centro di potere politico locale, non c'è nessuna città o signoria protestante ai quali i protestanti potevano appoggiarsi. Inoltre, i protestanti di Locarno non possono più neppure contare sull'alleato zurighese, sconfitto nella seconda guerra di Kappel e notevolmente indebolito. In altri cantoni svizzeri invece questa situazione è assolutamente diversa. Le forze in campo si equivalgono, a volte ci sono addirittura dei cantoni dove i protestanti sono più forti e quindi la reazione cattolica non riesce ad attuare l'obiettivo che in ultima analisi è quello dell'eliminazione fisica della, fra virgolette, minaccia dell'eresia protestante.
L'espulsione ha permesso di instaurare nei baliaggi la pace religiosa. Si può dire che questo atto di forza voluto dai cantoni dominanti sia stato un bene, perché ha permesso di tenere fuori dalla porta delle terre soggette le guerre di religione?
Io direi piuttosto che si tratta anche questo di un atto di forza, cioè questa cacciata dei protestanti di Locarno è precisamente un episodio di questa guerra di religione, anche se non ci sono stati dei morti. La cacciata dei locarnesi è comunque da interpretare all'interno, oppure quale atto finale a sud del Gottardo, della guerra tra cattolici e protestanti iniziata a Kappel. Dopo Kappel la guerra da calda è quello che diremmo oggi divenuta fredda, però è sempre stata una guerra. Le pressioni e le minacce continuamente portate contro i locarnesi sono tanti episodi di questa guerra di logorio, appunto una guerra fredda, combattuta dai cantoni cattolici contro i protestanti di Locarno. Con la partenza dei protestanti di Locarno la tensione cala, ma sopravvive un regime poliziesco di controlli sulla circolazione, sulla diffusione di libri e di idee, soprattutto ritenute non ortodosse. Un clima questo che è stato ben documentato negli studi di Brigitte Schwarz. In questo contesto non mi sembra che si possa parlare di pace religiosa dopo l'espulsione dei protestanti Locarno, ma piuttosto di una specie di guerra fredda.
I protestanti riappaiono al sud delle Alpi solo nell'Ottocento. Attraverso quali vie, quali canali, Sasha Zala, il protestantesimo rimette piedi negli ex baliaggi, nel frattempo diventati cantone?
Allora, per la Svizzera italiana il discorso va differenziato tra la realtà grigione italiana con la tolleranza religiosa delle tre leghe e quella ticinese. Nei grigioni, infatti, possiamo pensare alla Bregaglia, ma anche alla realtà della minoranza protestante nella Valposchiavo, c'è una continuità della presenza protestante che va dalla Riforma e arriva ai nostri giorni. Per quel che riguarda invece le vie del ritorno del protestantesimo nel Ticino, bisogna dire che queste vie sono molteplici, sono spesso casuali e legate a singole vicende personali che vanno studiate proprio a livello personale di singole casi e persone. C'è per esempio l'afflusso di turisti e commercianti tedeschi luterani dopo il 1860 che si stabiliscono in Ticino e chiamano un pastore a Lugano. C'è l'arrivo di personale della ferrovia, albergatori, piccoli e medi imprenditori provenienti dalla Svizzera tedesca che dopo l'apertura del Gottardo costituiscono comunità un po' su tutto il territorio, a Locarno, a Biasca, a Bellinzona, a Lugano e a Chiasso. C'è poi la nascita di lingua, di nuclei di protestanti di lingua italiana in seguito all'attività di predicatori provenienti dall'Italia e che erano attivi fra gli operai del Gottardo ma anche tra la popolazione ticinese. E poi ci sono anche qualche singolare aspetto legati proprio invece all'emigrazione ticinese stesso. A Novaggio sorge una comunità protestante dopo il rientro in patria di due giovani del paese che in America del Sud si erano convertiti al protestantesimo. A Stabio sorge un altro esempio, un nucleo protestante in seguito alla predicazione di un giovane del paese che si era convertito in Italia, eccetera. Ci sono altri casi e tutti questi casi sono tanti rivoli diversi che numericamente non sono molto importanti, che comunque un po' alla volta ingrossano le fila della presenza evangelica in Ticino. Una presenza che comunque, questo va ritenuto, rimane numericamente modesta fino alla Prima Guerra Mondiale.